Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera amici, bentrovati al nostro appuntamento. Buonasera Paola.
Buonasera a tutti.
Allora, io in questi giorni in cui sì, va bene, ho viaggiato, ma soprattutto sono stata a letto a leccarmi le ferite dopo il viaggio, ma lo sapevo, mi ero portata dei libri dietro, sapevo che inevitabilmente sarei stata 24 ore a letto perché sarei stata male, e per cui uno si attrezza, no? E ho preso in mano il libro che mi ha portato Paola Harris, che mi è stato mandato con dedica da quel particolare personaggio che si chiama Maurizio Cavallo. Maurizio Cavallo è un ragazzo che abita vicino a Vercelli, e questo ragazzo, vi spiego velocemente la storia di questo ragazzo, di cui ci ha parlato anche Paola Harris. Lei è arrivata qui con questo nome in agenda, è arrivata spedita, fa: io devo incontrare questo perché è un personaggio molto importante, è stato contattato e ha delle cose molto interessanti da dire. Facciamo: ma Paola, io non ho mai sentito questo nome, ho sentito il nome Clarion, il nome di questo pianeta, ma non mi sono mai preoccupata più di tanto, perché ho detto avevo un qualcosa di molto vago. E lei ha detto: è importante, devo andare a intervistarlo. Lui non riceve nessuno, non vuole vedere giornalisti, non vuole essere avvicinato, non vuole rilasciare interviste, non vuole che si parli di lui, insomma, è trincerato dietro una grande cortina di riservatezza. E già questo io lo trovo interessante, perché comincia già a escludere il personaggio che... perché sai, in questo campo uno deve stare attento, perché molto. Il bidone è sempre dietro l'angolo, cioè ci sono una quantità enorme di bidoni, e poi magari uno che non lo è, e poi magari il bidone più grosso, più vuoto, più rimbombante è quello che ha meno da dire, è quello che cerca di nascondersi, è quello che ha qualcosa da raccontare. Persone che tentano di avere un momento di celebrità in qualche modo ce ne sono tante, e generalmente si riesce a scoprirle con un minimo di allenamento, ma sai, il bidone è sempre in agguato. E già il fatto che lui non voglia essere intervistato, che non vuole comparire, che non vuole che si parli di sé, che vuole essere lasciato solo, a me dà come un punto a suo favore, se non altro non è uno che cerca pubblicità. E mi diceva Paola che è molto importante, molto conosciuto nel campo ufologico, perché ha una storia di contattato da raccontare molto interessante. E allora ci sono incontrati, so che hanno parlato per molto, e stranamente questo ragazzo mi conosceva e mi ha mandato un libro, questo libro che ho qui, è con la dedica che lui ha fatto per me. Sta qui vicino Vercelli ed è in contatto con delle intelligenze che, da quanto gli hanno detto, arrivano dal pianeta Clarion. Allora, diciamo questo: prima di arrivare a un contatto sereno con queste intelligenze, prima che lui accettasse questo contatto, il suo percorso è stato durissimo, lo ha portato proprio al limite della pazzia. Lui ha perso il lavoro, ha perso la moglie, i figli, ha vissuto una vita proprio di disperazione, quasi da ricovero in manicomio, talmente era sconvolto.
L'altra settimana c'era alla trasmissione del bivio, o due settimane fa,
Zanfretta,
quindi credo che chi ha avuto modo di vedere abbia capito che tipo di esperienza.
E nonostante le testimonianze, scusate, ho strappato una pagina perché devo mettere un segnalibro qui in mezzo, e nonostante le testimonianze di guardie di finanza, di maresciallo dei carabinieri, nonostante tutto, ancora oggi guarda come perseguitato. Io ho guardato quella trasmissione e mi è venuto voglia di picchiare Cecchi Paone.
Vabbè, Cecchi Paone è la successione di Piero Angela.
No, è quello che vorrebbe lui.
sì,
è un po'. Ma Piero Angela, scusate se è poco, Piero Angela ha cultura, ha fascino, ha intelligenza, ha una conoscenza, una personalità che Cecchi Paone ma se la scorda, ma deve ancora camminare per 3000 chilometri a piedi di notte sotto la pioggia.
Era lì per fare spettacolo.
È lì per fare spettacolo, ma lui ambisce a questo posto. È ovvio che lui ambisce al posto di Piero Angela, che... Allora, tutti sanno che io non è che vada pazza per Piero Angela, ho 3 milioni di motivi perché questo mi stia antipatico, ma se ci penso razionalmente, Piero Angela è un grandissimo personaggio, ha una grandissima intelligenza, fascino, carisma, ha una facilità di parola. Piero Angela è in grado di semplificare dei concetti difficilissimi. Guardate che in un modo anche se molto indiretto e lontano e opposto, Piero Angela mi è stato da maestro.
No, no, ma questo... Cioè,
da maestro in questo senso.
Dire, sì, sì, no, ma io ho capito cosa... Niente, devo dire, proprio a livello di chiusura mentale, cica, solo quello.
Ma Piero Angela non è che abbia chiusura mentale. Gli hanno dato un incarico da portare avanti. Gli hanno dato un incarico da portare avanti, dice, tu devi fare questo. E anche se lui, tutto sommato, non è che ha proprio tutte le chiusure mentali, perché non è proprio così, lui porta avanti questo compito, ha un compito istituzionale. Anche Tullio Regge, se vogliamo, ha il compito di portare avanti il discorso scientifico e basta. Però è andato a casa di Roll a vedere se e come certe cose potevano essere codificate. E poi qualcosa è scattato in lui, i tasselli contorti della ricerca scientifica hanno preso il sopravvento, e poi, se vogliamo, io oggi posso ancora capirlo, Tullio Regge, non approvarlo, ma capirlo. Quando Roll ha contattato Tullio Regge, ha cercato di contattare il personaggio più in alto nella scienza di questo secolo. Indubbiamente è lui. L'ho contattato perché ha detto: speriamo che vedendo delle cose gli arrivi la scintilla e cerchi di capire o mettermi accanto qualcuno che capisca, anche se non può arrivare lui. Tullio Regge, se avesse avuto il dubbio che fossero stati trucchi, ma non l'avresti spostato di sicuro. Già il fatto di andare a casa di Roll, Tullio Regge, con i grandissimi problemi, anche fisici. Tullio Regge non si muove autonomamente, Tullio Regge ha bisogno della sedia a rotelle di qualcuno che lo accompagni. Per cui, qualche anno fa stava meglio, anche se con molta fatica ancora camminava, con due stampelle camminava a quell'epoca. Quindi se lui ha accettato è perché una scintilla di apertura ce l'aveva, e forse anche più di una scintilla, una mezza autostrada ce l'aveva sul fatto che certe leggi fisiche possano essere superate. Lui è arrivato lì, ha visto che la legge fisica era stata superata, ma non sapeva come. Ha capito che quello era un gentiluomo che non faceva trucchi e gli ha detto: ma io ho visto, ma non so se lei in qualche modo mi ha ingannato o se la mia mente mi ha ingannato. Ha avuto anche un'altra visione, sto parlando di, per secondo me, di cose che ho assimilato nell'arco di questi anni. Secondo me Regge ha intravisto che c'era una possibilità non fisica per cui questo è accaduto. Ha fatto 2 più 2 fa 4, potrebbe fare 5, ma siccome io non so come ha fatto, non posso dire che 2 più 2 fa 5. Fatemi vedere come si fa e se c'è una possibilità, vediamo. Ma lui non poteva dire: ebbene sì, ho visto qualcosa che non poteva essere, perché sarebbe stato immediatamente fatto a pezzi dalla comunità scientifica. Giusto per non fare nomi, il professor Baima Bollone. Lui ha fatto l'autopsia della sindone. Dunque, Baima Bollone è veramente uno dei più grossi personaggi a livello di medicina legale oggi. Baima Bollone, oltre ad essere il decano dell'Istituto di Medicina Legale qui di Torino, ha inventato, e questo ve lo dico perché lo ha detto a me direttamente, perché Baima Bollone io l'ho avuto ospite in trasmissione molti anni fa, Ed è stato anche un incontro bello. All'inizio è stato difficile lasciare che si sciogliesse, poi piano piano si è lasciato andare, anche perché lui sapeva bene di cosa mi occupo io ed è arrivato lì come una corazzata. La corazzata Potemkin, no? Pronta a non lasciarsi scalfire da nessuna delle mie avance. E poi piano piano ha capito che non era in pericolo, che non era, insomma, che poteva lasciarsi andare un pochino, ha cominciato a rilassarsi, non ha detto nulla al di fuori della scienza perché ovviamente non poteva compromettersi. E la stessa cosa è avvenuta con Tullio Regge. Ma il professor Bema Bollone, che, come mi raccontava, ha inventato lui stesso dei metodi di indagine scientifica per indagare sulle microtracce, metodi che poi sono stati affidati all'FBI e alla CIA, oggi lavorano con sistemi che ha inventato lui anni fa, sistemi che magari ormai sono stati superati da altre cose, ma all'epoca era talmente avanzato da aver inventato dei sistemi per queste grandi intelligence straniere. Quindi era, è stato il top della scienza e penso che ancora non sia stato superato. Quando lui ha esaminato la sindone e quando ha esaminato il sangue di San Gennaro, e attraverso i suoi sistemi di ricerca scientifica ha detto: questo liquido si comporta esattamente come sangue umano all'esame spettroscopico, cioè attraversato da una fascia di luce, si esamina la banda di luce che questo liquido, questo sangue emana, soltanto perché lui ha confermato in qualche modo che quel sangue fresco, adesso sto parlando che sembra fresco di San Gennaro, sto parlando del sangue di San Gennaro, gli ha dato una parvenza di autenticità. Non ha detto ebbene sì, lo è, ha detto sì, all'esame spettroscopico si rivela esattamente come sangue umano. E la stessa cosa ha detto a proposito della sindone, dandogli una parvenza di autenticità. Non ha detto ebbene sì, questa è la sindone autentica. Soltanto per questo è stato tacciato di utilizzare sistemi antiscientifici. Soltanto per questo. Lui, che è stato, che è tuttora il top della scienza nell'indagine delle microtracce. Per cui, pensate un po' se Tullio Regge avesse detto, anche nonostante abbia visto delle cose in casa di Rawls, se avesse detto: ebbene sì, i fenomeni prodotti da quest'uomo sono autentici, lo avrebbero fatto a pezzi e buttato in fondo al Po in una cassa di cemento. E chi accetterebbe una cosa simile? Adesso io sto parlando di Tullio Regge giusto perché ho parlato con lui, l'ho avuto vicino, ho seguito tutta questa diatriba, ma chiunque altro farebbe la stessa fine. Per cui io penso che tutto sommato gli scienziati che non accettano questo tipo di dialogo è perché non vogliono perdere la propria credibilità di fronte alla comunità scientifica, di fronte ai loro colleghi, non vogliono essere fatti a pezzi dai loro colleghi.
Io penso una cosa, però, da profondo della mia ignoranza, proprio nel mio piccolo, in realtà la credibilità la perdono di fronte ai posteri, perché tra, che ne so, 50 anni, 100 anni si volteranno indietro, come noi pensiamo, come noi a oggi, insomma, leggiamo sui libri di storia che dicevano che la Terra era piatta e noi giravamo intorno al Sole, insomma, diranno le stesse cose poi.
Insomma, no? più o meno, come del meteorite di Lavoisier. Quando hanno portato...
Certo.
Lo ripeto per quelle pochissime persone che potrebbero non averlo sentito, secoli fa avevano portato a Lavoisier, che era accademico di Francia, cioè era l'Einstein del suo tempo, hanno portato delle pietre che erano cadute dal cielo ed erano state viste cadere dal cielo e gliel'hanno portate da esaminare perché dicesse come mai queste pietre sono cadute dai cieli e che tipo di pietre sono che possono cadere dal cielo. Lavoisier le ha prese, le ha esaminate per un bel pezzo e poi ha rilasciato il suo ipse dictum. Non esistendo pietre nei cieli, ergo queste pietre non possono ricadere sulla terra, punto e basta. Il fatto che l'avessero vista cadere, che le hanno raccolte, che erano bollenti, che hanno lasciato il cratere per terra, non gli poteva importare di meno, perché la scienza della sua epoca giustamente diceva che non ci sono pietre nei cieli. Poi piano piano hanno scoperto che ci sono i meteoriti e che i meteoriti possono cadere sulla Terra.
Sì, è proprio un percorso che bisogna fare. Sfortuna sì. Vuole che ci siano dei personaggi che sono dei precursori
che vengono stritolati,
vengono tacciati come la Cassandra della situazione.
E che vengono stritolati come Roll.
Che vengono stritolati, insomma.
L'altra sera in albergo ho fatto una bella chiacchierata con un signore che è venuto per fare il giro della Torino Magica. Uh-huh. E c'ero lì, per cui abbiamo chiacchierato moltissimo con quest'uomo e mi ha parlato molto di Roll. Ha detto che lui è venuto da noi perché era molto incuriosito dall'idea di parlare con me di Roll. E lui mi diceva questo, che lui, che non lo ha mai conosciuto, lui lo ha seguito da lontano, diciamo da Udine, dove arrivavano soltanto gli echi di quello che si diceva, si stupiva come mai un uomo come lui fosse stato tenuto nel silenzio mentre era in vita. Si parlava pochissimo di lui, c'era una sorta veramente di congiura del silenzio mentre lui era in vita, e quando è morto hanno cercato di distruggerlo comunque, perché ricordi quando, tutte le volte che si è parlato, si è sempre parlato, e alla fine non riuscivi a fare un passo perché c'erano quelli tipo Cecchi Paone, che non è che l'ultimo di una banda di derelitti che è costretto a fare questi discorsi, e non si riesce a portare avanti questo discorso, non si riesce ad accettarlo. E lui mi diceva appunto che lui ritiene proprio che sia una sorta proprio di congiura del silenzio.
E gli va bene che stanno solo zitti, che cercano di azzittirlo, perché qualcuno tempo fa ancora l'hanno addirittura incrociato, per cui...
Ma sai, con Roll è stato abbastanza difficile, perché lui aveva molte amicizie tra i potenti, guarda che insomma, grandi capi di Stato si sono rivolti a lui per avere delle informazioni, delle notizie, hanno affidato questo potere, questa conoscenza, diciamo, nelle mani di un uomo che in qualche modo era coperto, che non sarebbe finito in croce per questa volta,
male.
Non sarebbe stato distrutto e mandato sul lastrico. Ma tornando indietro a questo ragazzo, Maurizio Cavallo, veramente è finito sull'orlo proprio dell'ospedale psichiatrico, non dico del manicomio perché ormai li hanno chiusi, e forse non avrebbero dovuto, vedendo come si stanno mettendo le cose ai nostri giorni. Forse se fossero ancora rimasti aperti ci sarebbe qualche persona in meno che ha fatto una brutta fine, assassinata da pazzi che veramente sono dappertutto. Comunque Maurizio Cavallo ha avuto questo difficilissimo, questo estremamente sofferto avvicinamento a questi esseri alieni. Il primo incontro è avvenuto per caso, lui stava andando con degli amici da qualche parte in macchina, e a un certo punto hanno visto qualcosa, hanno visto una sfera di luce molto brillante, molto grande. Lui ha voluto guardarla bene da vicino e poi questa sfera è scomparsa. E però poi lui ha avuto, come nel film Incontri ravvicinati, ha avuto questa sorta di ossessione di tornare in questo posto, è come se lo chiamassero, e lui ha cercato di resistere in molti modi. Ed è cominciata questa sua iniziazione, chiamiamola così, al contatto, al rapimento, che è avvenuto contro la sua volontà all'inizio. Ed è stata molto, molto dura all'inizio. E poi pian piano le cose sono cambiate, ha avuto accesso. Sai, chi riesce a ricordare, lui, nonostante raccontasse che cancellano molto i ricordi, nella sua mente probabilmente certi ricordi non riuscivano ad essere azzerati, cancellati, perché per fortuna ci cancellano i ricordi, perché di persone rapite sulla terra ce ne sono tante, ma tante, 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 più che rapite diciamo prese in prestito. Prese in prestito, esaminate, rigirate, osservate e poi rimesse tranquillamente nel loro letto da dove sono state prese, senza che nessuno se ne accorga, nemmeno il diretto interessato.
Magari anche mentre ascoltavano musica avevano la cuffia in testa.
Sì, sì.
E tornano con la cuffia in testa.
Sì, sì. Stranamente, non posso dirvi tutto, vi dico solo alcune piccole cose. Perché mi fai quella faccia, Paola? Ti hanno portata via così?
No, a me no.
Stranamente, non è detto che io questa sera vi parli sempre di Maurizio Cavallo, prendo degli spunti per continuare un discorso cominciato 30 anni fa, no? 35 anni fa con me e con voi. Stranamente, negli ultimi tempi, in questi ultimi mesi, si comincia molto a parlare di tempo, di come il tempo scorre. Se pensate, sarà forse 3-4 anni, da 3-4 anni che ho cominciato a parlarvi di tempo orizzontale, tempo verticale, di come il tempo non scorra sempre nello stesso modo, di come passato, presente, futuro. Ok. Questi non erano che gli inizi, queste erano le aste, no? E le notizie più facili da spiegare e da comprendere per tutti. Infatti, quando le spiego, tutti, proprio tutti, riescono a capirle. E poi ci sono altri tipi di notizie che arrivano, talmente difficili, talmente compresse e complicate, che ci metti mesi, mesi a elaborare un messaggio di 10 righe. Il tempo non scorre come noi lo immaginiamo, non scorre allo stesso modo in tutto l'universo, e probabilmente non scorre allo stesso modo dal polo all'equatore. Infatti, se ci pensate, e questo lo vediamo dalla lunghezza del giorno, se ci pensate, sapete che allora il giorno, la lunghezza di un giorno, 24 ore, è dovuta alla rotazione della Terra sul suo asse. Immaginate il mappamondo, ce l'avete presente? Ok. Immaginate di piantare uno spillino su un punto qualunque dell'equatore. Immaginate di piantare uno spillino lì. E immaginate di piantare uno spillino in un punto vicino al polo nord. Poi date un colpettino al mappamondo e vi accorgerete che lo spillino che si trova all'equatore ha fatto un giro lunghissimo prima di ritornare al punto da cui è partito. Ma lo spillino che si trovava al polo nord ha fatto un giro piccolo piccolo sul suo asse prima di tornare al punto di partenza. Capite? Teoricamente ci hanno impiegato lo stesso tempo.
Eh no.
No. Il mappamondo è partito insieme. Allora, tu pianti uno spillino orizzontale all'equatore e uno spillino, si tratta di visualizzarlo, è uno spillino in alto al polo nord. Poi fai fare un giro al mappamondo. Teoricamente impiega lo stesso tempo. Teoricamente. Ma lo spillino del polo nord ha fatto un girino piccolo piccolo e lo spillino dell'equatore ha fatto un girone grande perché era sulla zona più panciuta della Terra. Il tempo è passato allo stesso modo? Eppure il giro era lo stesso. E teoricamente dovevano essere passate 24 ore al polo nord e 24 ore all'equatore. Perché il pianeta ha fatto lo stesso giro. Io non so spiegarvi questa equazione tempo.
Lo spazio percorso è diverso, per cui
il percorso, certo che il percorso è diverso.
Che il tempo non è uguale.
Però teoricamente il calendario scorre allo stesso modo. Il calendario scorre allo stesso modo lassù al polo nord che non all'equatore o al polo sud.
Teoricamente la Terra era piatta.
Capisci? Se già sulla Terra ci sono incongruenze di questo tipo, pensate fuori. Allora, non sto a fare venire la testa quadra con l'equatore, il polo nord.
No, scusi, mi lasci aprire una parentesi. Io ho notato ultimamente che quando ci sono le previsioni del tempo danno l'orario dell'alba e dei tramonti nelle diverse città d'Italia.
La differenza e già lì cambia di tra Milano minuto. E Palermo, 20 minuti di differenza.
Cambia di qualche minuto, ma anche da Milano a Torino, perché non sono gli stessi minuti.
Se guardi, il tramonto a Milano avviene 24 minuti prima o dopo, adesso non mi ricordo, del tramonto a Palermo.
E questo le 24 prime volte minuti. Mi ha lasciata sconcertata, perché dicevo, ma che caspita, io pensavo che insomma il fuso orario fosse quello. Noi siamo su un come si dice, siamo tarati
su un meridiano,
per cui dovrebbe essere uguale per tutti, e invece no.
No, intanto i meridiani sono allineati a Greenwich.
Sì, ma adesso l'ho capito con l'esempio degli spilletti.
Sì.
Sì.
Teoricamente abbiamo fatto lo stesso giro.
Prima.
No, non ce l'hanno spiegato bene. Comunque lasciamo perdere questo, perché è il più elementare dei problemi. Vediamolo in un altro modo. Temo che non parleremo di Maurizio Cavallo, ma non importa, avremo tutto il tempo che vogliamo per riparlarne.
Tutto si collega alla fine.
Avete presente il cronovisore scoperto da padre Ernetti e da padre Agostino Gemelli. Ernetti ed Agostino Gemelli, due gesuiti, quindi due sacerdoti dell'Università Pontificia, due scienziati, il massimo dell'intelligenza, al servizio non di Sua Maestà Britannica, ma di Sua Maestà il Pontefice, hanno scoperto, non si sa bene come, un sistema attraverso cui si può andare nel passato. Come è accaduto? È accaduto che padre Ernetti, che si occupava di musica polifonica, stava cercando di scindere un antico canto gregoriano, cercava di scindere le parole dal sonoro, la vibrazione del parlato dalla vibrazione del suono, cercava di scindere questa cosa, di dividerlo in due piste, se non che non si sa bene come, perché i dettagli in cronaca noi non li abbiamo mai letti, non si sa bene come ha sentito la voce di suo padre. Ma non è la voce di suo padre che in quel momento del suo presente gli parlava dall'aldilà, è riuscito a sentire un pezzo di dialogo di suo padre, una cosa che lui ha sentito dire a suo padre quando era bambino. Praticamente è come se lui avesse ascoltato una registrazione di una frase detta da suo padre, ascoltata da suo padre quando lui era bambino. Quindi, facendo 2 più 2 fa 5, ha detto: dunque, io non sono ubriaco, io non ho le traveggole, non mi sta parlando dall'aldilà, ma io sto ascoltando qualcosa che ho già ascoltato in passato, probabilmente registrata su nastro, e probabilmente non solo registrata, perché cronovisore, video, cronos significa tempo, video, quindi hanno scoperto qualcosa che si poteva ascoltare come voce, come registrazione, vedere come filmato o come, non vi so dire cosa, cronos nel tempo, indietro nel tempo. Quindi questa è stata una delle prime cose, che poi questa macchina si dice che sia andata distrutta. Questa era una delle prime informazioni degli anni 70 che ci è arrivata sulla possibilità di poter rivedere qualcosa indietro nel tempo, e quindi che probabilmente tutto ciò che è avvenuto nel tempo è fermo da qualche parte, in un continuum, in qualche zona che non conosciamo bene, da qualche parte in una dimensione probabilmente diversa. Probabilmente c'è una dimensione di un tempo, di un universo parallelo, dove c'è la registrazione di tutto il vissuto. Probabilmente è solo una dimensione diversa. È come un armadio, un intercapedine tra una stanza e l'altra, ed è lì.
Gli armadi della Kasha.
Sì. Gli indiani li hanno chiamati gli indiani dell'India. Gli Hindu li chiamavano gli annali dell'Akasha, e ancora oggi si chiamano così perché nessuno gli ha saputo trovare un nome migliore. Ci ha provato la scuola psicanalitica austriaca a chiamarlo il serbatoio cosmico della conoscenza universale, o questo Jung, mentre Freud lo ha chiamato l'inconscio collettivo o la memoria di razza, insomma roba di questo genere, ma che comunque sempre annali della Kasha sono, è sempre un universo parallelo, terra parallela, in cui esiste registrato tutto il pensato, tutto il vissuto. Questo per introdurvi al discorso ancora più difficile, che in qualche modo qualcuno, qualche scienza, qualche conoscenza, qualche intelligence attuale è riuscito a manipolare in qualche modo il tempo. E l'esperimento Philadelphia vi dice già qualcosa. Questo esperimento Philadelphia è nato dai lavori di Nikola Tesla. Tesla aveva fatto dei lavori incredibili, aveva parlato di qualcosa di spaventoso come il raggio della morte. Lo ha chiamato così, poi lui è morto, non ha più potuto andare avanti, e questo nome è rimasto, il raggio della morte, un sistema che avrebbe tratto in modo gratuito e infinito e pulito energia dall'universo, accordando su un punto X l'energia che dalla Terra, il raggio giallo che dalla Terra va verso lo spazio, e il raggio azzurro che dallo spazio va verso la Terra. Tesla ha trovato questo punto di congiunzione in cui queste due energie potevano essere raccolte, e da qui sarebbe scaturito questo famoso raggio che avrebbe potuto dare energia gratuita per sempre a tutto il pianeta, e però se manovrato male avrebbe potuto creare una deflagrazione terribile, e sembra che qualcosa gli sia anche sfuggito un po' dalle mani a Tesla, eh? Dicono che il famoso meteorite di Tunguska, le tracce del meteorite non si sono mai trovate, potesse essere stato scatenato da un errore di valutazione di questo suo raggio della morte. In seguito a questo studio di Tesla, che gli americani hanno sequestrato naturalmente, è stato portato avanti un progetto. Hanno lavorato gli scienziati agli appunti di Tesla, che sono stati immediatamente sequestrati dopo la sua morte, e gli americani sono andati avanti e sembra che siano riusciti a mettere qualcosa in piedi per portare una nave, un oggetto solido consistente come una nave, in stato di invisibilità. Hanno scatenato questo, c'era un marchingegno che noi non conosciamo a bordo di questa nave, hanno scatenato questo raggio, non solo la nave è stata resa invisibile ai radar, ma è proprio scomparsa con tutto il suo carico di attrezzature scientifiche e di uomini. Poi la nave è riapparsa e naturalmente tutti quelli che erano a bordo sono stati secretati, molti sono morti, molti sono rimasti ustionati, altri sono impazziti, ci sono stati casi addirittura, sembra, di autocombustione. Insomma, è successo di tutto su quella nave, molti sono tornati ancora vivi, ci sono stati dei particolari raccapriccianti, ma tra le varie cose due di questi marinai si sono lanciati, quando l'esperimento è cominciato, si sono lanciati nel vuoto dalla nave. Si sono lanciati nel vuoto e poi si sono ritrovati su una spiaggia. Questa cosa ve l'ho raccontata, ma ve la sto raccontando velocemente per portarvi al discorso del tempo che è stato manomesso. Si sono buttati dalla nave nel 1942, mi sembra, quando l'esperimento avveniva, e sono caduti nel vuoto, nel buio più assoluto. Quando si sono ripresi da questo volo, che per loro è durato pochi minuti, si sono ripresi dentro una base della Marina americana, se non che erano passati 40 anni. Erano passati da 40 anni da quando loro si sono buttati giù da questa nave. La cosa che mi ha interessato molto, io spero che Paola Harris ritorni e mi possa spedire il dischetto di questo materiale che lei ha raccolto, anche se l'intervista è tutta in inglese. Lei ha intervistato uno di questi due. Ha intervistato uno di questi due, da cui poi è stato tratto un film. L'ha intervistato, lui si è rimaterializzato nella base americana, ha riconosciuto uno degli scienziati che ha lavorato a questa cosa, solo che lo scienziato era invecchiato di 40 anni e lui era rimasto giovane, come se fosse caduto pochi minuti prima dalla nave. C'è stato un lungo periodo che non posso raccontarvi nei dettagli perché non l'ho capito ancora io perfettamente come sia andata questa cosa, ma quest'uomo è stato per lungo tempo in giro negli Stati Uniti perché non potevano ucciderlo, almeno così lui racconta nell'intervista, non perché lui fosse diventato immortale, ma perché se quest'uomo fosse morto ci sarebbero stati dei gravissimi disastri a livello di quello che nel film Ritorno al futuro lo scienziato folle Elmett Brown chiama un paradosso spazio-temporale, perché sembra che la Marina abbia rifatto nuovamente questo esperimento e nuovamente con condizioni disastrose, ma questa volta non c'erano esseri umani, e sembra che quest'uomo sopravvissuto sia stato rimandato indietro in una sorta di tunnel spazio-temporale che gli americani, che gli scienziati sono in grado di aprire. È stato rimandato dentro questo tunnel, è stato rimandato sulla nave che è rimasta incastrata in questo tunnel, ma non la nave, perché la nave è riapparsa, però da qualche parte nel passato è rimasta questa nave, questo frammento.
Sì, si vedeva bene nel film.
Nel film si vedeva bene, io credevo fosse fantascienza, invece era vero. È stato rimandato a spegnere questo arnese che era rimasto acceso. Perché vi ho raccontato tutto questo? Perché, e poi è arrivato anche da altre parti, il tempo può essere manomesso, e sono già arrivati a questo. Non il tempo meteorologico, il tempo di orologio. e gli alieni, quando portano via qualcuno, fermano il tempo.